Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica, il format radiofonico che vi racconta l'Europa, in onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Come ogni settimana ascolteremo i contenuti realizzati dai nostri redattori e redattrici, interviste, approfondimenti e focus su tematiche europee. Ogni giorno sul nostro sito raduni.org e sulle nostre piattaforme potete ascoltare i podcast che pubblichiamo. E non dimenticate di seguirci anche sui social, su Facebook, Twitter ed Instagram, per rimanere aggiornati su tutte le novità e per seguire con noi le ultime notizie. Tra gli argomenti che affronteremo oggi ci saranno le ultime azioni della Banca Centrale Europea per affrontare il Covid-19, i tirocini nelle istituzioni europee al tempo del coronavirus, il perché con questa emergenza sanitaria torniamo a parlare di Schengen, l'intervista al giornalista inglese Georg von Harrach e che cos'è il Terafood. Sono ormai giorni, anzi settimane, che ci ripetiamo come questo sia un momento difficile e delicato, ma l'emergenza sanitaria è ancora in atto ed è necessario fare attenzione. A partire dalle informazioni, in questi giorni siamo sovrastati da notizie, continui aggiornamenti e dati che rischiano di creare ulteriori allarmismi. Circolano sul web e sui social numerosi bufale che inducono ad assumere comportamenti scorretti e inefficaci per prevenire il contagio da coronavirus. Per questo dobbiamo sempre essere vigili e verificare con attenzione le fonti di riferimento, come il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Governo e del Ministero della Salute. In questo scenario, politici e media sono intervenuti anche per sottolineare l'intervento dell'Unione Europea, considerato poco tempestivo e inefficace. La situazione in realtà è complessa. Ad esempio, andando a vedere direttamente i trattati, possiamo notare come la materia sanitaria non sia di competenza dell'Unione Europea, ma dei singoli Stati membri che adottano misure specifiche a livello nazionale, inclusa l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari. Oltre a questo, tuttavia, la comunicazione da parte delle istituzioni europee non è stata del tutto lineare. Se da una parte la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è intervenuta l'11 marzo con un primo messaggio di solidarietà e vicinanza al nostro Paese, parlando anche in italiano, dall'altra il giorno successivo la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, con una dichiarazione ha fatto tentennare i mercati invece di rassicurarli. Qualche giorno dopo si è affrettata a cambiare radicalmente posizione, dichiarando che tempi straordinari richiedono azioni straordinarie e presentando un nuovo piano per combattere il coronavirus. Ci racconta tutto Marta Bettiol.
Eurofonica!
Dopo le dichiarazioni della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, così dure da far indignare anche il Presidente Mattarella, come si è mossa la BCE? Prima di tutto, qual è la problematica principale al momento? L'intervento delle banche centrali globali consiste nell'aumento dell'acquisto di bond sovrani per mantenere i tassi di interesse dei titoli di Stato sui livelli più bassi possibili. In parole povere, i bond sovrani, o i titoli di Stato, sono un debito emesso da un governo nazionale di un paese, che in pratica vende un pezzetto del proprio debito con la promessa di restituirlo con gli interessi in futuro. Ma tornando a noi, la risposta dei paesi alla recessione economica, si vedrà se temporanea o prolungata, non può che avvenire attraverso uno shock fiscale che comporterà l'aumento, una tantum, dei deficit di bilancio per il 2020. L'intervento delle banche centrali serve quindi a minimizzare il costo dell'incremento del deficit ed è probabile che l'azione si intensificherà nel corso dell'anno. Cosa significa? La recessione economica è arrivata improvvisamente come lo scoppio dei contagi in Europa. Rallentando tutta la popolazione, di conseguenza sono rallentati anche tutti i consumi, impattando quindi tutto il sistema economico. Con la chiusura di tutte le attività non di primaria necessità, come bar, ristoranti o parrucchieri, diventa necessario creare dei sostegni statali per ammortizzare i lavoratori rimasti a casa. E come può uno Stato garantire questi strumenti economici? Creando e vendendo il proprio debito pubblico, attraverso i titoli di Stato, i bond sovrani di cui parlavamo prima. Come se non bastasse, però, Nel sistema finanziario globale si sta bloccando anche il mercato interbancario, ovvero quello che assicura lo scambio di liquidità a brevissimo termine tra le varie banche. Ora, l'intervento coordinato, o in via di coordinamento, delle principali banche centrali del mondo ha come priorità emergenziale proprio quella di dare liquidità in abbondanza al sistema finanziario, cercando così di evitare che i repentini crolli del mercato azionario e delle materie prime portino al default di qualche grande intermediario. Ma viene spontaneo chiedersi a questo punto: tutto questo come si concretizzerà con PEP? Non ne avete ancora sentito parlare, eppure sarà il protagonista del nostro futuro finanziario. Il Pandemic Emergency Purchase Program ha una potenza di fuoco di circa 750 miliardi e durerà almeno fino alla fine dell'anno. È il nuovo programma di acquisto di attività temporaneo lanciato dalla BCE per contrastare i rischi della pandemia del coronavirus sulla politica monetaria e il futuro dell'Eurozona. Un intervento storico per la Banca Centrale Europea, che mai prima d'ora si era spinta a tanto. Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie, non ci sono limiti al nostro impegno per l'euro, ha scritto via Twitter nella notte Christine Lagarde, cercando di rimediare anche alla gaffe della scorsa settimana. Il PEP non avrà un importo mensile prestabilito, anche se ha una scadenza indicativa, ovvero la fine della crisi della pandemia, che al momento viene indicata per la fine di quest'anno. Il consiglio direttivo si riserva però la facoltà di allungare la scadenza del programma e di aumentare l'importo se necessario. Il consiglio direttivo della BCE ha ribadito in un comunicato stampa che la sua priorità sarà dare sostegno a tutti i cittadini dell'area dell'euro nel corso di questi tempi estremamente duri, che siano famiglie, imprese, banche e governi. Sembra un po' di essere tornati ai tempi di Mario Draghi e del suo whatever it takes. Ce lo saremmo mai aspettati dalla rigidissima Lagarde? Sicuramente no, ma siamo pronti a farci sorprendere di nuovo. Marta Bettiol, da Treviso, per Eurofonica.
Eurofonica. Ecco la risposta della Banca Centrale Europea. Marta Bettiol ci ha spiegato il nuovo programma presentato dalla presidente della BCE, Christine Lagarde, lo scorso 19 marzo. Ma perché invece siamo tornati a parlare di Schengen? La causa è sempre il coronavirus. L'accordo di Schengen, firmato il 15 giugno 1985 da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, stabilisce la progressiva soppressione dei controlli alle frontiere interne all'UE e l'introduzione della libertà per i cittadini dei paesi firmatari. All'accordo si aggiunge la convenzione che definisce le condizioni e le garanzie dello spazio di libera circolazione. Si è parlato di Schengen in questi giorni perché nelle settimane scorse alcuni stati, tra cui Austria, Francia, Spagna e Germania, avevano reintrodotto i controlli alle frontiere. Ma Schengen si può sospendere? E questo cosa comporta? Ci spiega tutto Alessandra Sasso.
Al vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo europei del 17 marzo 2020 è stata annunciata la sospensione dello spazio Schengen. L'accordo, firmato nel 1990, che permette la libera circolazione di merci, servizi e persone all'interno del territorio europeo. Ne fanno parte 22 paesi dell'Unione Europea e 4 non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Per capirci, quando andate in vacanza in Europa, vi spostate con la sola carta d'identità e grazie a questo trattato. A dire il vero, non è la prima volta che ne viene sospesa l'applicazione. Anzi, dal 2006 ad oggi ci sono state ben 116 interruzioni, per lo più in caso di grandi eventi sportivi ed internazionali. L'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere 3 volte in occasione del G8, di Genova nel 2001, dell'Aquila nel 2009, di Bari e Taormina nel 2017. D'altronde, lo stesso articolo 23 del codice di applicazione Schengen a prevedere la possibilità di una sospensione in casi eccezionali, che sia temporanea, proporzionale e motivata. Decisione su cui la Commissione europea può esprimere un parere, ma non un veto. Negli ultimi anni, la sospensione del trattato è stata invocata nei casi di terrorismo o dell'emergenza migranti. Adesso è lo spettro del coronavirus a farla da padrone. La pandemia ha ormai coinvolto tutta Europa. È stato quindi ritenuto doveroso bloccare gli spostamenti non necessari per un mese, ma resta intatto il libero scambio delle merci. Cibo e medicinali sono la priorità. Per il momento, al di là dei rallentamenti dovuti alla reintroduzione dei controlli, vengono fatti circolare regolarmente. Nelle settimane scorse, alcuni stati, tra cui Austria, Francia, Spagna e Germania, avevano introdotto controlli alle frontiere. Dopo il vertice, però, è emersa la necessità di agire in modo coordinato. Schengen è stato sospeso altre volte, certo, ma questa è la prima in cui questa misura si applica a tutti gli stati firmatari. Il nostro presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha insistito sulla necessità di cooperare sulle misure dei viaggi e del trasporto merci. La decisione di non bloccarle ha di fatto salvato 44,6 miliardi di esportazioni made in Italy, che, secondo la Coldiretti, rischiavano di restare bloccate alle frontiere. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica. Io sono Caterina Moser e voi state ascoltando Eurofonica, in onda sulle radio del circuito Raduni. Ma continuiamo a parlare di coronavirus e istituzioni europee e ci spostiamo leggermente ad una tematica ancora più vicina a noi giovani. Eurofonica è un format redatto da giovani e studenti universitari che si rivolge direttamente ai giovani, appunto, i nostri coetanei e i nostri colleghi. Per questo, quando parliamo di stage o tirocini, ci sentiamo direttamente coinvolti. Parlando di questo, appunto, ricorderete che lo scorso 25 febbraio i tirocinanti Schumann avevano ricevuto una mail dalle istituzioni europee in cui si spiegava che nel caso in cui fossero passati da una delle aree considerate più a rischio, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, non avrebbero potuto svolgere il loro stage previsto per il 1 marzo. Il presidente David Sassoli aveva sbloccato la situazione intervenendo con un tweet e permettendo l'inizio dei tirocini, osservando prima una quarantena di 14 giorni. Come sono i tirocini nelle istituzioni europee al tempo del coronavirus? Alice Masoni ha raccolto voci e informazioni a riguardo.
Come avrete potuto capire seguendoci nelle ultime due settimane, anche le istituzioni europee stanno prendendo provvedimenti per contenere la diffusione del Covid-19. L'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo si è tenuta a Bruxelles invece che a Strasburgo, per appena un giorno e mezzo invece che per i classici tre giorni. Il 26 marzo si svolgerà poi, categoricamente online, una seduta straordinaria proprio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E come potrete immaginare, i funzionari e dipendenti delle istituzioni lavorano ormai quasi esclusivamente da casa. Tra loro c'è chi ha cominciato la propria esperienza al Parlamento, alla Commissione, al Consiglio e alla Corte di Giustizia dell'UE da pochissimo tempo, neppure un mese per essere precisi. Lo scorso 2 marzo, infatti, i nuovi trainees delle istituzioni europee sono sbarcati a Bruxelles, a Strasburgo e a Lussemburgo per cominciare la loro avventura di 5 mesi all'interno delle istituzioni europee. Che il vento iniziasse a tirare nella direzione sbagliata si è cominciato a capirlo già prima dell'inizio effettivo degli stage. A fine febbraio il nord Italia è diventato il focolaio del Covid-19 in Europa e la popolazione iniziava la quarantena. Allo stesso tempo le istituzioni europee comunicavano che tutti coloro che venivano da quelle zone avrebbero dovuto cominciare il loro tirocinio con 2 settimane di ritardo per precauzione. Tutti gli altri invece hanno sì iniziato il loro stage regolarmente il 2 marzo, ma si sono visti cancellare giorno dopo giorno tutti quegli eventi che di solito si tengono per conoscersi e scoprire il mondo delle istituzioni europee. Arriviamo così al 16 marzo, quando anche i trainees delle istituzioni hanno imparato a conoscere quella che ormai, senza ombra di dubbio, diventerà una delle parole chiave del 2020: telelavoro. Non è sempre semplice lavorare da casa, specialmente se per poterlo fare sul serio serve prima ricevere una formazione, come nel caso dei trainees delle istituzioni. E allora che si fa? Considerate queste premesse, sarebbe facile buttarsi giù, soprattutto quando si è appena arrivati in un paese nuovo senza conoscere praticamente nessuno. Sarebbe facile, è vero, ma non è detto debba necessariamente andare così. Sentiamo allora dalla viva voce dei trainees come fare uno stage nelle istituzioni ai tempi del coronavirus.
Sono un Blue Book trainee della sessione marzo-luglio 2020 e sono di base in Lussemburgo e dal mio punto di vista sono abbastanza fortunato perché la casa in cui sono in affitto è molto silenziosa e spaziosa, perciò mi dà un ambiente molto accogliente per lavorare, per cui non ho problemi di connessione, non ho problemi di troppe persone intorno che possono distrarmi. Dall'altro lato, ovviamente, i trainee hanno anche l'obiettivo di imparare il più possibile da questo tirocinio e stare lontani dall'ufficio, ovviamente un po' vai ad inficiare questa parte dell'esperienza. Tuttavia, anche in questo caso mi ritengo abbastanza fortunato, perché il mio supervisor è una persona che tiene molto a questa dimensione, perciò cerca di starmi sempre vicino, di darmi delle cose da fare, di darmi anche feedback sempre molto puntuali. Personalmente questa situazione ovviamente si configura come un po' atipica, però riesco in qualche modo a vivere l'esperienza quanto più normalmente possibile. Ovviamente, come tutti, spero che questa situazione si risolva presto e di poter tornare in ufficio ad avere una esperienza quanto più normale possibile nei prossimi 4 mesi.
Per quanto riguarda il mio caso come trainee, posso dire che fortunatamente le cose stanno andando abbastanza bene. Con la mia supervisor e la mia unità abbiamo passato tutta la settimana scorsa a riorganizzarsi praticamente, tutti i task e il lavoro per il prossimo mese. Oltre a questo, sono in contatto con loro ogni giorno, con lei, con il resto del team e con l'unità in generale. Quindi il traineeship sta andando come previsto.
E per concludere, un paio di consigli per affrontare lo stage nonostante le circostanze.
Il mio consiglio per tutti i stagisti, soprattutto per quelli che sono appena arrivati in città o quelli per cui questo traineeship è la loro prima esperienza lavorativa in questo ambito, è di cercare di rimanere calmi e coraggiosi. Perché sicuramente è una realtà nuova per tutti, non è facile da gestire, ma ne usciremo più forti e più flessibili.
Alice Masoni dal Lussemburgo per Eurofonica.
Eurofonica. Abbiamo sentito da Alice Masoni e dalla voce dei tirocinanti delle istituzioni europee com'è fare uno stage nelle istituzioni ai tempi del coronavirus. Dal lavoro nelle istituzioni europee al lavoro sulle istituzioni europee, Sonia Kurzel ha intervistato il giornalista inglese con sede a Bruxelles, Georg von Arrach. Quando è arrivato a Bruxelles ci racconta si è reso conto di quanto non sapesse abbastanza dell'Unione Europea. Dobbiamo sapere, dice, perché quello che accade nelle istituzioni europee condiziona le nostre vite e noi dovremmo essere partecipi e attivi per poter incidere nel nostro presente e nel nostro futuro. E questo è lo stesso obiettivo che motiva il lavoro di Eurofonica, poter rendere le persone, i giovani soprattutto, consapevoli di quello che accade. Intervistare e poter confrontarsi con giornalisti che si occupano di Unione Europea è sempre per noi particolarmente interessante e stimolante. Qui sentiamo una parte dell'intervista.
Eurofonica. We're here with Georg von Harrach. Siamo con Georg von Harrach, giornalista europeo. Dici com'è essere un freelance e lavorare a Bruxelles?
I'm British journalist based in Brussels and I've been reporting on the European Union for about...
Sono un giornalista inglese a Bruxelles e da 10 anni che racconto l'Unione Europea. E ovviamente negli ultimi 3 anni il discorso pubblico è stato dominato dalla Brexit. Quindi ho parlato di quello. Prima della Brexit il Regno Unito non era molto interessato all'Unione Europea e agli affari europei. Poi ovviamente tutto questo è cambiato enormemente con la Brexit. Quindi ho avuto un sacco da lavorare negli ultimi anni, cercando di dare un senso a quello che succedeva dal punto di vista europeo, ma anche dalla prospettiva inglese sulla Brexit.
Sì, in effetti immagino che ci siano stati problemi comunicativi fra i due. Quali sono i peggiori errori strategici che i media britannici fanno quando parlano dell'Unione Europea e viceversa?
Well, I have to say it's got remarkably better when the Brexit process started.
Beh, devo dire che la situazione è migliorata decisamente. Quando è cominciato il processo della Brexit, la gente non sapeva chi fosse Jean-Claude Juncker. Non conoscevano i nomi, le definizioni, non sapevano come funzionassero le normative europee. Non dico solo a livello di sala stampa, ma anche politici di vecchia data, a Westminster. A Londra li avresti sentiti parlare di Unione Europea in modo scorretto. La comprensione degli affari europei, ironicamente, nel processo della Brexit è migliorata decisamente. Ma come dicevi, ci sono state incomprensioni in questo processo. Uno dei più grandi dal punto di vista inglese ha riguardato il funzionamento delle negoziazioni. Il team che rappresentava la Commissione europea e i 27 stati dell'UE, guidato da Michel Barnier, aveva un mandato da 27 governi, e non poteva molto staccarsi da questo. Quindi gli inglesi hanno cominciato le negoziazioni pensando che sarebbero state due parti che avrebbero raggiunto un compromesso, e tutte le volte che dal punto di vista inglese pensavano che avrebbe dovuto essere la parte europea a fare un compromesso, Michel Barnier diceva di avere un mandato da parte degli altri 27 stati europei. Sì, certo, potremmo tornare indietro e modificare qualcosa, ma sulla base del mandato che ho, questo è tutto quello che possiamo offrire. E gli inglesi ci hanno messo molto tempo a capire ciò.
This is all we can offer, and the British took a very long time to understand that.
So that's a bit of a paradox. È un po' un paradosso, quando stai lasciando qualcosa ne capisci di più.
Absolutely.
Assolutamente.
E dopo il referendum ci sono state un sacco di ricerche Google su cosa fosse l'Unione Europea. E questa è una cosa che mi ha stupita. Nigel Farage nella sua ultima sessione plenaria ha girato una serie di video di addio mostrando il suo ufficio e l'interno del Parlamento Europeo a Strasburgo. E mi è sembrato che questo abbia avuto molto più impatto di molte conferenze e la comunicazione istituzionale sul Parlamento Europeo. Pensi che i media abbiano avuto un ruolo nel rendere più distante l'Unione Europea?
Do you think the media has played a role in distancing people from the EU?
The EU always has a problem for all countries that it's always distant. That's just a geographical reality.
L'UE ha un problema costante. Per tutti gli stati europei è distante. È una realtà geografica. A parte il governo belga, sei sempre geograficamente un passo distante. Il Regno Unito ha tutto questo e in più la mentalità dell'essere separati come isola dall'Europa continentale. E questa cultura è incorporata nella psicologia britannica, in modo diverso rispetto agli europei in generale. È anche una cosa che riprende gli avvenimenti della guerra. Gli europei del continente hanno una connessione, hanno lavorato assieme per creare la pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Gran Bretagna non è mai stata occupata e non ha neanche quella mentalità. Quindi c'è anche tutto questo sullo sfondo della Brexit. E in aggiunta a questo e alla mancanza di comprensione dei media e della classe politica riguardo l'UE, c'è il fatto che proprio per questa mancanza di comprensione è stato facilissimo per i media inglesi andare da chi dava le risposte più semplici e sexy. E la parte anti-europea è stata molto più efficace nel dare argomenti chiari e nel fare affermazioni che potevano occupare molto tempo di trasmissione in confronto a chi invece cercava di parlare a favore dell'UE.
Arguments and making statements that could get a lot of airtime compared to those that were trying to speak up for the European Union.
Sonia Kurze l'ha intervistato per noi il giornalista Georg von Arrach. Ovviamente abbiamo parlato anche di Brexit. In questi ultimi anni il discorso pubblico è stato dominato dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e ci siamo chiesti come si possa riuscire a raccontare sia la versione europea che quella inglese. Trovate l'intervista completa sul nostro sito e sulle nostre piattaforme. Cambiamo ora però completamente argomento. Alessandra Sasso ci spiega che cos'è il Terafood, il microchip contro lo spreco alimentare.
Eurofonica!
173 kg a persona in un anno. Questa è la quantità di cibo che viene buttata in Europa. Secondo i dati del Parlamento europeo, circa 88 milioni di tonnellate di cibo finisce nella nostra spazzatura ogni anno. L'impatto sull'ambiente è enorme. Lo spreco alimentare europeo causa addirittura 170 milioni di tonnellate di CO2, senza contare le risorse impiegate per produrre gli alimenti come acqua, sole ed altre energie che vanno perse. Nonostante l'enorme quantità di cibo a disposizione e lo spreco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, conferma che ci sono ancora 793 milioni di persone malnutrite nel mondo. Questo rende il fenomeno dello spreco alimentare un problema etico non da poco. Il trend nei paesi più sviluppati è di buttare qualsiasi cibo che abbia superato la data di scadenza, senza verificare se sia ancora commestibile. La maggioranza dei consumatori, infatti, non distingue neppure tra la dicitura consumarsi preferibilmente e data di scadenza. Il 53% dello spreco avviene proprio in ambito domestico. Al secondo posto troviamo l'industria alimentare, 19%, seguono la ristorazione, 12%, la produzione primaria, 11%, e la vendita, 5%. Insomma, da soli
soli in casa gettiamo nella spazzatura più della metà del cibo che viene sprecato ogni giorno. Per combattere questo fenomeno, nel 2017 è partito il progetto franco-belga TerraFood, che ha lo scopo di creare un sensore in grado di annusare gli alimenti ed indicare se siano ancora commestibili senza aprire l'imballaggio, rilevando i composti volatili emessi dal cibo in via di decomposizione. La realizzazione del sensore si muove su più piani. Sono coinvolti specialisti nel deterioramento degli alimenti, ma anche esperti di tecnologie per rendere possibile la realizzazione dei microchip. Entro quest'estate si dovrebbe arrivare alla prima dimostrazione pratica di fattibilità, ma è solo il primo passo. Nel giro di 5 anni sono previste le prime macchine da utilizzare per uso industriale, ma il vero obiettivo finale sarà quello di produrre un'app che permetta a ciascun consumatore di verificare se il cibo che ha in casa sia commestibile, direttamente col cellulare. Mentre aspettiamo gli ulteriori sviluppi, resta valida la lista delle 6 cose da fare per minimizzare lo spreco di cibo, a cura del Parlamento Europeo. Fare la lista della spesa, controllare la data di scadenza e distinguerla dalla dicitura consumarsi preferibilmente entro, conservare il cibo secondo le istruzioni degli imballaggi, mettere le nuove provviste dietro le vecchie, usare gli avanzi, congelare. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della lotta europea contro lo spreco alimentare, volta a ridurre i rifiuti urbani domestici del 30% per il 2025 e del 50% entro il 2030. Uno dei punti cardini del pacchetto rifiuti europei, varato nel 2018, che in 4 anni costituisce un primo passo verso lo sviluppo di un'economia circolare. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica. Se ci stai ascoltando, sei collegato ad una delle radio del circuito Raduni. Io sono Caterina Moser e questa è Eurofonica. Come ogni settimana è arrivato il momento delle EU Skills, la nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative e di tirocinio per i giovani europei.
Eurofonica!
Se sei uno studente o una studentessa e hai a cuore la tematica ambientale, l'Istituto Affari Internazionali ha pubblicato il bando per partecipare alla 3ª edizione del premio IAI. Il tema selezionato è il pianeta, l'Europa e io. Come contrastare i cambiamenti climatici, assicurare un modello di sviluppo sostenibile e tutelare l'ambiente? La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a studenti degli ultimi 2 anni delle scuole superiori, a studenti universitari e laureati da non più di un anno, nati nel 1993 o in data successiva, e di qualsiasi nazionalità. I partecipanti dovranno elaborare un saggio della lunghezza tra un minimo di 1000 e un massimo di 1500 parole sul tema prescelto, rispondendo ad una o più domande che trovate sul bando.
Eurofonica!
Lo IAI, come l'anno scorso, vuole ricordare la passione di Antonio Megalizzi per il giornalismo e per i temi europei, istituendo il premio speciale per la comunicazione Antonio Megalizzi. Per partecipare, i candidati dovranno inviare un videoclip che risponda ai quesiti del concorso. I contenuti realizzati dovranno essere inviati all'indirizzo mail premio@iai.it entro e non oltre domenica 5 aprile 2020. È possibile partecipare ad entrambe le competizioni, ma per tutte le informazioni consulta il bando ufficiale presente sul sito www.iai.it.
Eurofonica!
Se invece stai cercando un'esperienza umanitaria all'estero, potresti essere interessato o interessata a partire per Belfast con il Corpo Europeo di Solidarietà. Tools for Solidarity è un'organizzazione di beneficenza con sede a Belfast, in Irlanda del Nord, che dà supporto ad artigiani e comunità in alcuni paesi più poveri del mondo. L'attività richiesta al volontariato sarà in vari settori, dalla manutenzione degli oggetti fino ad un'attività utile alla comunità, insieme al team pubblicitario o legati a progetti di istruzioni. La durata sarà di 7 mesi, da settembre 2020 a marzo 2021. Il profilo ricercato è di un volontario o una volontaria tra i 18 e i 30 anni, con una discreta conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni leggi il bando sul sito del Portale Europeo per i Giovani nella sezione Corpo Europeo di Solidarietà. La scadenza è fissata per il 1 aprile.
Eurofonica!
E con le nostre proposte ed opportunità europee chiudiamo questa puntata di Eurofonica. Per questo ringrazio i redattori e le redattrici, i tecnici e le tecniche di Eurofonica che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e di tutte quelle precedenti. Potete ascoltare le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni e trovate i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Continuate a seguire Eurofonica sui canali social, Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri prossimi podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea. Vi ringrazio per averci seguito e accompagnato durante tutta questa puntata. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima. Caterina Moser da Trento per Eurofonica.
Euro.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.